iniziamo questa seconda parte. Due partigiani giovani di Beppe Fenoglio inizia dopo la battaglia di Valdivilla del 24 febbraio 1945, dove trovarono la morte, mi pare, 8 partigiani, tra cui Pirimbalbo, papà del capitano Nord, Poli, e di Tarzan, la medaglia d'argento Dario Scaglione. E si conclude alla vigilia della liberazione con una descrizione della liberazione che forse fa le più belle nella sua semplicità fatta in letteratura e che conclude anche l'un partigiano giovane: tutti centravano i colpi con furibonda metodicità all'orlo preciso della conca contro le lipuziane chiazze di verde Wehrmacht che spuntavano su e giù. Johnny avvertì un gran correre alle sue spalle, si sentì descavalcato da Ghio, Marco, Trasco e Liberniano che si avventavano verso l'estrema sinistra e da lì sparavano taglienti raffiche diagonali verso lo sbocco della fossa. Quelle corte raffiche sprigionavano esplosive staffilate di ghiaia fino a quando un fazzoletto bianco, appesantito da un sasso, tracciò un breve volo nell'aria che separava i combattenti e piombò sulla strada e la guerra era finita. Prego Giulia Carpignano di parlare del tema Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore.
Ecco, per trattare, direi esaurientemente, questo tema, credo che sia necessario, forse è superfluo dirlo in apertura, ma comunque sempre meglio precisarlo, distinguere ovviamente i due momenti, cioè quello di Fenoglio partigiano, che è in contatto con Cisterna effettivamente, e quello di Fenoglio scrittore, che scrive di Cisterna, scrive del comando di Otello, della battaglia, eccetera. E un tema questo che svolto per primo, credo che sia doveroso questo ricordo di un partigiano scrittore che poi è sempre difficile catturare, Mario lo sa, ha i peli più stretti, se ne è occupato per primo Delmo Maestri in un bellissimo articolo del 95 che poi è stato ripubblicato nel 2000 in questo numero di Arte Contemporanea per la rivista dell'Istituto della Resistenza di Asti, e ha cominciato proprio a vedere questo testo come un testo da analizzare criticamente a confronto con le fonti storiche. E quindi il suo merito è stato di avviare questa strada di ricerca, su cui poi ho cercato di fare qualche passo anch'io, e da cui poi sono nate praticamente tutte queste cose, questi studi che abbiamo citato, che sono stati citati oggi pomeriggio, i banditi di Cisterna, eccetera, perché anche i banditi di Cisterna è stato lui il primo a utilizzarli in relazione a Fenoglio ancora nell'edizione inglese, questo è un suo grandissimo merito. Poi lui ha questa cosa che sfugge sempre un po', per cui sarebbe stato bello averlo qua, ma insomma è un po' difficile. Comunque il rapporto di Fenoglio con Cisterna e soprattutto il vedere come lui vive da partigiano in Cisterna e poi come la descrive da scrittore, eccetera, è importante, non solo importante per chi è qui stasera, perché è legato a Cisterna, perché è legato a questo territorio, ma è importante anche proprio per Fenoglio, perché credo che ci possa, come dire, un po' svelare degli aspetti di questo scrittore che, come tutti i grandi, non si finisce mai di approfondire, no? Non si finisce mai di scoprire dei lati suoi, e soprattutto è importante per vedere quello che è stato, sotto alcuni aspetti, quello che è stato il suo rapporto con il mondo inglese, che tutti sappiamo è una delle tematiche fondamentali della vita di Fenoglio Uomo e di Fenoglio scrittore. Allora, io vorrei iniziare quindi con un excursus breve, lo farò più lungo, ma deve essere brevissimo, su Fenoglio partigiano, per arrivare poi al momento in cui lui viene qui a Cisterna, o comunque sicuramente, questo sicuro, è in contatto con il maggiore Hope. parte viene, diventa racconto, diventa scrittura, i fenomeni. E partirei quindi dal foglio notizie relativo a Fenoglio. Tutti i partigiani quando arrivavano venivano, come dire, arrivavano dopo la liberazione, venivano, come dire, schedati, no? Un'indicazione sintetica di quello che era stato il loro percorso nella guerra della resistenza e questo diventava come dire, la fotografia di quanto erano stati. Allora, formazioni cui ha appartenuto, Brigata Garibaldi, Zucca, e poi formazioni autonome militari, Poli, Sesta Brigata Belbo, Corso. Periodo di appartenenza, gennaio 1944, marzo 1944, Brigata Garibaldi. Da settembre 1944 fino alla data della smobilitazione, formazione autonome militare. Incarichi assolti fuori dai reparti, questa è la parte che ci interessa di più. Collegamenti vari con le missioni alleate, ufficiali di collegamento del comando di divisione presso la dipendente Brigata Grana dal marzo 45 al maggio 45. Anche questa data è da notare, maggio 45, così come la data stessa della compilazione del foglio notizie, che è il 28 maggio, cioè Fenoglio torna a casa più o meno un mese dopo gli altri. Questo è un partigiano speciale, no? E il fatto comunque che lui dichiari questo periodo come suo periodo di servizio ci dice che non è stato un ritardo dovuto a vagare per il mondo, per le campagne, eccetera, che era una cosa che pure gli piaceva molto, come è stato a volte anche così un po' ventilato, un po' detto. Operazioni di particolare interesse che ha partecipato, combattimento di Carrù 3 marzo del 44, tenente Biondo che morì subito dopo a questa azione. Difesa di Alba 2 novembre 44, combattimento di Valdivilla 24 febbraio 45, combattimento di Montemagno 19 aprile 45, occupazione di Asti, occupazione di Casale. La battaglia di Cisterna non c'è. Infatti, dobbiamo dire subito, così credo in apertura, che Fenoglio non partecipò mai alla battaglia di Cisterna, nessuno dei suoi momenti, e tantomeno allo scontro di Santo Stefano Roero. Il titolo di questo convegno, di questo pomeriggio, un Fenoglio alla battaglia di Cisterna, è da un lato provocatorio, dall'altro allusivo alla sua invece presenza letteraria nella rievocazione che poi farà della battaglia, di Cisterna. E, percorso partigiano che vediamo denso e anche, come dire, che inizia presto, gennaio 44, e più, correggimi Mario se sbaglio, ma il grosso arrivava poi nell'estate del 44, che è stato il grande momento. Invece lui ci entra nella resistenza a gennaio, quasi un po' per caso. Ecco, io ho chiesto di avere questa cartina, adesso spero di riuscire a maneggiare un po' bene questa roba. Era andato a un matrimonio nella zona lì di Murazzano e Monbarcaro, del matrimonio di famiglia, di cugini, e poi di questi cugini c'era qualcuno giovane in contatto con le prime bande partigiane che erano lì a Monbarcaro, e quindi Fenoglio non torna a casa da questo matrimonio e resta lì fino ai primissimi di marzo, quando queste prime forze vengono sbaragliate all'interno di tutta una serie di operazioni di quel momento, che Mario saprebbe dire meglio di me, io mi limito a ricordarle così. È un momento, diciamo così, come dire, pionieristico, se così possiamo dire, della lotta partigiana, no? Senza mezzi, senza organizzazione, senza armi, senza niente. E quello che è notevole per dire la tempra del partigiano Fenoglio, del partigiano Beppe, è il fatto che lui, anglofilo, monarchico, certo non lontanissimo dall'ideologia comunista, accetta di fare questa prima esperienza all'interno di una banda che è della Stella Rossa, cioè larvatamente, anche se non è, di ispirazione comunista. Questa esperienza si conclude tragicamente con, cioè per fortuna insomma, lui riesce a mettersi in salvo come altri, insomma, con l'accerchiamento di Monbarcaro, lo scontro lì di Monbarcaro, i primi di marzo, e in quel momento, però, nel momento in cui c'è questo dato di debolezza riscontrata di questa formazione, Fenoglio capisce anche che non è quella la sua parte di appartenenza, no? Quindi c'è questa pagina dell'UR Partigiano Giovani, del Partigiano Giovani in cui lui dice a un suo compagno: sì, abbiamo avuto l'appuntamento di andare su quel tal colle, ma ci andrei tu, la mia strada va da un'altra parte, un'altra mia strada. Io però ho voluto ricordarlo questo momento perché per una serie di motivi che mi sono anche appuntata, cioè da un lato per ricordare la precocità della sua militanza, appunto, il contatto appunto non episodico ma duraturo in fondo per due mesi di lui monarchico con una formazione di ispirazione comunista, e poi anche per il fatto che a questo scontro di Monbarcaro partecipano anche altre formazioni, quella di Rocca in cui c'è Pietro Berutti che era un suo compagno di scuola, no, e che lo riconosce e che quindi ci dà una testimonianza importante perché nessuno mai aveva testimoniato la presenza di Fenoglio a Monbarcaro, invece lui ce la dà, e poi c'è anche Poli in questa azione qua. Si può anche pensare che forse sia stato il primo momento in cui è venuto in contatto con questo comandante carismatico, con Poli, che stava cercando di mettere insieme una sua formazione, anche lui in maniera ancora embrionale. Se vado avanti così non la finisco più, quindi devo fare veloce. Dopo questa esperienza qua c'è anche, si vede dal suo foglio notizie, un salto dal marzo 44 arriviamo a settembre 44, quando lui entra effettivamente nelle formazioni autonome militari, in particolare nella seconda divisione Langhe, in questo formazione che era a Mango sotto la diretta responsabilità di Ghiacci. E però nel periodo che intercorre, ritorna a Alba, c'è un approcciarsi un po' così incerto di lui e del fratello con queste varie formazioni, eccetera, comincia a esserci un'attività sua che sarà poi quella sua caratteristica di come partigiano, cioè comincia a essere utilizzato come interprete, perché mi ha detto Felice Marino che già nei primi di luglio del 44, quando c'è uno scontro armato un po' strampalato a Castagnone, Danze, che ho chiarito con Mario Renault, cioè un'azione fascista in cui addirittura un fascista viene ucciso dai suoi commilitoni, quindi una cosa un po' difficile da interpretare, mi ha detto che Fenoglio viene utilizzato per fare una relazione in inglese su questa cosa che viene mandata agli alleati. E poi certamente dopo, già dalla metà di agosto viene paracadutato Temp, il primo dei personaggi così delle missioni alleate che arriva proprio sulle Langhe, Fenoglio fece da interprete a Temp assieme a Lucia Boetto Testori, quindi comincia a esserci questa sua quest'utilizzazione da parte sua, da parte di Poli, del suo comando, di Fenoglio come traduttore, come interprete, come traduttore da e in inglese. Quindi lui entra nelle formazioni autonome come un partigiano un po' speciale, cioè questa sua caratteristica di conoscere perfettamente non solo la lingua, ma la cultura, la mentalità inglese, eccetera, che nella sua prima esperienza partigiana non avevano avuto praticamente nessun esito, perché non serviva questa cosa in quel momento, invece poi dopo diventano un elemento portante del suo essere partigiano, eccetera. Andando avanti, dopo c'è questa difesa di Alba. Alba viene persa il 2 di novembre, lui trascorre un periodo breve, ma che resterà come un momento così, per certi versi un po' dorato, idilliaco, che solo di una o due settimane alla cascina della Ranga, assieme al fratello, assieme ai suoi amici partigiani, che sono, diciamo, il momento riportato in appunti partigiani, no? Così. E poi viene il terribile rastrellamento del novembre del 44, dopodiché il gruppo che si era costituito alla cascina della Langa si disgrega, nel senso che Vittore Costa viene preso dai fascisti, agli altri c'è il proclama di Alexander che tutti bene o male accettano, anche Nord si eclissa un po', eccetera. E infatti Fenoglio conclude praticamente, poi c'è sotto una pagina, gli appunti partigiani con questa frase lapidaria: adesso sono solo davanti all'inferno, no? Questa è la prospettiva che lui ha di fronte a sé. In effetti fu un inverno terribile in cui il partigiano Beppe si muove così con fatica tra la cascina della Langa, adesso vediamo qui se riesco, prima ho segnato Monbarcaro, eccetera, dove era la sua prima posizione. La cascina della Langa è qua, aspetta, no, siamo più avanti di Cassino, più o meno qui, no? Più o meno, più avanti, lì, no? Più o meno siamo lì, ecco. Tra Cascina della Langa e la Cascina Isacco, che invece è vicino a Mango. Lui si muove tra queste due cascine, cercando di sfuggire a quelle che sono le spie, a quelle che sono i pericoli di questa situazione in cui ogni partigiano fa per sé. Però lui scrive sul Partigiano Johnny, l'importante è che uno per collina, no? Ecco, questa è una parte del suo essere partigiano in questo momento, che pure è notevolissima, perché denota la sua modalità, che non è tanto quella del partigiano combattente. Molti testimoni, compagni, anche così, non dico che vi riprova, però tendono sempre a sottolineare: non abbiamo mai visto Fenoglio con ma forse non ha mai sparato un colpo, chissà, durante la resistenza, forse, o poco, cioè lui non era questo tipo di resistente, era però uno che non mollava, che manteneva questo senso della presenza, della testimonianza sul territorio, no? E c'è questo in questo momento, ma c'è anche un altro aspetto che è molto importante per quello che per i nostri discorsi anche con Cisterna, cioè lui in questo terribile inverno va a piedi 2-3 volte alla settimana dalla cascina della Langa alla cascina della Lodola, quindi cascina della Langa abbiamo detto più o meno qua, alla cascina della Lodola che è qui, a sud di Castino, ecco, quindi scendendo e risalendo dei pendii molto molto erti, perché alla cascina della Lodola c'era il comando, per così dire, alleato del responsabile della zona della Langa, cioè c'era Ballard con le apparecchiature riceventi e trasmittenti. Alla morte di Temple, che è stata anche lì una morte accidentale intorno alla metà di novembre. Qualche giorno prima già erano arrivati in aereo Ballard e Stevens, in aereo sul famoso aeroporto di Vesime, insomma questo aeroporto partigiano, così, che era stato costruito in maniera fortuita, e che dovevano rafforzare la presenza di Temple. In realtà la sostituiscono perché Temple è morto. E allora il punto in cui loro si acquartierano, diciamo così, e hanno le apparecchiature riceventi e trasmittenti, è questa cascina della Nostra, che in effetti non fu mai toccata da rastrellamenti dei fascisti, né, perché è in una posizione molto, molto particolare. Da dire una cosa: nel 2009, quando c'è stato il convegno a Vesine, con poi il giorno dopo il giro a Cutre, non siamo riusciti a trovarla, cioè c'era gente che aveva fatto il partigiano lì, c'era gente di casa, ti ricordi, non siamo arrivati alla cascina. Era una posizione, per fortuna, imprendibile, e non è mai stata presa. Ecco, introvabile, più che e gira, tura, via, non siamo arrivati. Io ci sono arrivati invece 2 anni prima con Ugo Cerrato, che non ha avuto nessuna perplessità, però poi erano passati 2 o 3 anni, non me lo ricordavo più, e mi aveva portato, perché Ugo Cerrato è stato molte volte a fare questo percorso, ma dopo la guerra, come amico di Fenoglio, la domenica facevano questa passeggiata, ripetevano questo percorso che andava appunto alla cascina dell'Anca, passava dal Pavaglione, altro posto che non è di più importanza nella storia e nell'opera di Fenoglio, e poi arrivavano alla cascina della Nostra. Aldo Agnelli mi ha ricordato qualche tempo fa, in una delle interviste che mi ha rilasciato gentilmente, che lui in quell'inverno lì, nel febbraio, è andato proprio a trovare Fenoglio alla cascina della Langa, ha constatato che era rimasto proprio solo, non c'erano più altri, c'era solo lui, c'era la Rina, la mezzadra, insomma c'era la Lupa, e insieme hanno fatto un pezzetto di questa strada, e Fenoglio gli disse appunto che faceva questi percorsi per andare a fare traduttori, interprete, traduttore lì alla Nodo, ma non ha aggiunto nient'altro su queste cose, che erano ovviamente coperte da un assoluto segreto, perché erano operazioni di intelligence, diciamo, no? più che non di guerriglia partigiana. Questo prelude a una nuova fase, diciamo, dell'essere partigiano di Fenoglio, che inizia proprio con il febbraio e marzo più del 45. All'inizio di febbraio del 45, la notte tra il 4 e il 5, due nuove missioni alleate vengono paracadutate nella zona di Monesiglio. Ecco, questa è la vicenda che è narrata nel libro I banditi di Cisterna, di cui abbiamo parlato diverse volte questa sera, perché fra questi uomini c'era anche Bill Pickering, che poi appunto scrisse su questi eventi, su queste vicende. E dai primi di febbraio le due missioni hanno uno come capomissione Hope, che ha il suo radiotrasmittente, che è Bill Pickering, l'altro capomissione è Kili, che ha come Hope ha come radiotrasmittente Millard, invece Kini ha come radiotrasmittente Pickering. Poi c'è un altro personaggio misteriosissimo, di cui non si è saputo niente, un italo-americano chiamato Giovanni, e poi c'è chi, come dire, sovrintende un po' tutta questa operazione, che è un grosso personaggio, che è Max Salvadori, su cui ci sarebbe da parlare per tantissimo, che secondo me ha anche dei rapporti con la concezione così politica, eccetera, di Fenoglio, ma lasciamo perdere. Fatto sta che una volta eseguito abbastanza bene, insomma, questo lancio, per fortuna c'era la neve, quindi a tutti col colpi, insomma, perché abbiamo sentito che non è che fossero così preparati questi paracadutisti, e le due missioni vengono divise e tenute, come dire, in in grande segretezza presso delle famiglie sicure lì nella zona, e poi solo ai primissimi di marzo vengono accompagnate da questa zona qui fino a Cisterna, si dice, ma non è Cisterna, è dove siamo? Dov'è? Cisterna è... Cisterna, in realtà non a Cisterna ma a Verzeglio, dove era il comando di Otello, no? Perché il castello, qui questa sede dove siamo noi questa sera, è occupato dai partigiani soltanto dopo il portale di Cisterna. Quindi, anche se per esempio Pickering, che scrive dopo tanti anni, si lascia prendere la mano forse da un gusto un po' così tardo gotico o neogotico e fa arrivare la visione al castello, ma in realtà no, abbiamo la testimonianza di Bellero e ci mi ricordo benissimo che arrivò a Verzeglio, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo percorso lunghissimo che nel libro di Pickering sembra occupare una sola notte, in realtà è tipo tre di notti, in cui le due missioni, rafforzate dalla presenza di un altro personaggio, un altro italiano passato ai servizi segreti inglesi, cioè Roccia, questo avvocato di Roma che si chiamava in realtà Cavalieri di cognome e che era stato mandato soprattutto per aiutare Hope per la faccenda dell'italiano, no? Perché Kini se la cavava abbastanza con l'italiano, Hope abbiamo visto insomma che aveva qualche difficoltà. Ecco, vengono accompagnati da Maggiorino VII, che è un personaggio mitico delle formazioni autonome, era il portaordine di Mauri, che passando attraverso Canale, dove aveva dei posti sempre sicuri, passando il traghetto barbaresco, eccetera, riesce a portare felicemente queste missioni qui nella zona di influenza di Otello, al comando di Otello. Siamo quindi ai primissimi di marzo, in quella lettera che ha citato prima Mario Renoso, in cui Otello dice ma sta andando tutto bene, tutto tranquillo, lui dice anche da pochi giorni è arrivata presso di noi la missione inglese, dice l'altra missione è già stata accompagnata verso l'usato, non può che essere quella di Kini, evidentemente l'altra missione, invece il maggiore Hope è presso di noi, è una persona estremamente con cui si può collaborare benissimo, eccetera. C'è questo apprezzamento anche dopo pochi giorni di una avvenuta, come dire, di un buon rapporto, insomma, di Hope con queste persone, con questi partigiani. Subito dopo arrivano i fascisti d'Asti, come dice Fenoni, il partigiano Giovanni, cioè l'attacco e i giorni della battaglia. Allora, subito, appena ci sono le prime avvisaglie, la missione con le riceventi e trasmittenti, quando uno legge queste cose si vede che erano ugualmente importanti le persone e le attrezzature, insomma, perché erano importantissime, e così vengono allontanati da Cisterna. Ci sono delle testimonianze che dicono che vanno prima alla Vezzole e poi vanno invece alla frazione San Luigi di San Damiano d'Asti, che deve essere più o meno qui, mi pare, perché è tra San Damiano e Govone, quella frazione lì, frazione San Luigi. E questa cascina Bosticco, che era la cascina del fratello di un sacerdote che aveva fatto cappellano militare nella prima guerra mondiale e con grosso grande valore, che adesso si stava adoperando per scambi tra partigiani e prigionieri fascisti, e che quindi era un posto assolutamente sicuro. Ecco, noi abbiamo la testimonianza che il 9 e 10, anzi il 10 marzo, quindi siamo proprio un anniversario preciso anche questo, Fenoglio arriva in questa cascina perché il figlio del Bosticco, agricoltore che possedeva questa cascina qua, che era studente a Torino, pure in 5 giorni era lì e vede arrivare da, non so se siete mai stati in frazione San Luigi di San Damiano, una bellissima posizione di mezza costa da cui si vede il castello di Craviano, si vedono queste colline, così poi una valletta molto ubertosa in mezzo. Ecco, lui vede arrivare da questa valletta questo giovane più o meno della sua età, infatti un anno in più soltanto, e vestito come un partigiano, così eccetera, il quale molto candidamente gli dice che appunto arriva da Oltretanaro, eccetera, eccetera, e sta cercando la missione inglese, e l'aveva chiesto già anche a un buon numero di contadini, di gente del posto che aveva sentito prima di lui. Era Beppe Fenoglio. Era Beppe Fenoglio che era stato mandato da Poli a contattare appunto la missione di Hope. Si ferma tutta la giornata e poi riparte, e sempre a piedi, sempre da solo. E questa è l'unica testimonianza assolutamente certa e sicura che abbiamo di Attilio Bosticco, che purtroppo è morto, io non lo sapevo, è morto 2 anni fa, e che aveva testimoniato anche quando c'era stata la presentazione del libro dei Banditi di Cisterna, ed è l'unica veramente sicura testimonianza sul contatto di Fenoglio con le formazioni di Otello e con la missione di Hope. Credo che non, al di là di questo, io ipotizzo che anche nell'articoletto che avevo scritto su questa cosa, che ci sia stato forse anche un altro contatto, perché Fenoglio parla di Cisterna e di Hope in soli 2 situazioni. Uno è nel Due Partigiani Giovani, l'altro è in quella specie di perorazione, chiamiamolo così, lettera che scrive nel dopoguerra, per chiedere che una via di Alba venga intitolata a Tarzan, appunto a Scaglione, e allora in quell'occasione lì lui dice: una sera a Cisterna io narrai al maggiore Hope di Tarzan e di come si era popolare, quello che è, dice a Cisterna proprio, e dice: e come finì quel vecchio scozzese che da Ella la Main ad Ancona era stato testimone della gesta di uomini d'ogni armata, stirpe continente, non commentò, ma compresi che si era messo mentalmente sull'attenti. Quindi c'è, a parte che è importante per vedere il tipo di rapporto che anche affettivamente, di stima molto forte che leggo Fenoglio Hope, non penso che sia una pura invenzione, che sia un espediente retorico, credo che veramente Fenoglio abbia parlato di Tarzan a Hope. E non penso che l'abbia fatto durante la giornata del 10 marzo alla Cascina Bosticco, perché non era a Cisterna, ma oltretutto anche Attilio Bosticco ha avuto l'impressione che si trovassero per la prima volta, c'erano altre cose certamente di cui parlare. Ecco, quindi abbiamo questa testimonianza qui e poi non ne abbiamo altri, cioè quello che sappiamo abbastanza oggettivamente è che prima del 15 di aprile sicuramente Fenoglio lascia le Langhe, perché non partecipa alla presa congiunta di Alba in quella data lì, e sarebbe strano, che infatti non è segnato nel suo foglio notizie. E poi invece sappiamo per certo che il 19 di aprile è a Montemagno e partecipa alla battaglia di Montemagno. 19 aprile e questo è sicuro. In questi anni in cui ho cercato di approfondire appunto in generale un po' la vita di Fenoglio, soprattutto la sua vita partigiana, devo dire che le testimonianze relative alla sua presenza nel Monferrato si sono moltiplicate, cioè ho trovato testimonianze che non immaginavo, soprattutto è stato fondamentale sentire la figlia di Tek, che non era bambina allora, però si ricorda benissimo che nella sua famiglia c'è questa tradizione familiare di ricordare Fenoglio. Fenoglio aveva regalato un paio di pantofole molto apprezzate a sua nonna, e viceversa apprezzava il pane bianco che loro facevano. Ferrato era molto più ricco anche al momento, quindi per Fenoglio andare lì è stato arrivare in una specie di paese di Belgoni, no? Lui dice che la prima serata a Grana era stata indimenticabile, c'erano stati film proiettati in un locale tutti assieme, c'era stato musica, ballo, insomma non sembrava di essere neanche in guerra, insomma. E poi ho incontrato in una commemorazione il comandante Leo, che Giovanni Gerbi, il quale aveva anche lì incontrato Fenoglio a Mongardino. Ecco, e invece per questa zona qua devo dire che le testimonianze e i riscontri sono sempre quelli che di maestri, in sostanza, non ne sono saltati fuori di nuovo. Ecco, però diciamo che abbiamo comunque come supporto del fatto che questo contatto ci sia stato, sicuramente anche a Cisterna sarà venuto Fenoglio, il fatto che il testo dell'Ur Partigiano Jonico, che adesso vediamo di esaminare un attimo per quelle che sono gli aspetti così più interessanti, e anche ancora qui la testimonianza di Aldo Agnelli, che pochi mesi, 2 o 3 mesi dopo la fine della guerra, Fenoglio si fa accompagnare qui a Cisterna perché vuole tornare sui luoghi che sono stati evidentemente importanti per lui. Chiaro che potrebbe essere anche l'importanza, diciamo, ormai riconosciuta della battaglia di Cisterna. Comunque evidentemente c'è un legame che lui riconosce come scrittore. Ecco, l'Ur Partigiano Jonico è stato già detto molto, quindi io non sto a dire che cos'è, com'è, eccetera, eccetera, però vorrei sottolineare un fatto, cioè anche qui di quali sono i punti di contatto con la realtà storica, ma questi erano già detti, forse meglio i punti di distacco, di scarto rispetto alla realtà storica riconosciuta. Allora, l'Ur Partigiano Jonico praticamente riprende le vicende di Fenoglio, Jonico è chiaramente un alter ego di Fenoglio, dal momento della battaglia di Valdiviglia, 24 febbraio, fino al momento in cui casca questo sasso, lo straccio bianco in mezzo alla strada, e siamo proprio nell'imminenza della liberazione. È scandito praticamente in 4 parti, parte con il ricordo della battaglia di Valdiviglia e di quello che succede subito i giorni successivi, primo incontro del partigiano Jonico con una missione inglese, che sono due ufficiali, sottufficiali che vengono mandati un po' in avanscoperte, ma non hanno le macchine, non hanno apparecchiature trasmittenti, insomma sono due personaggi così che aprono un po' la strada poi alla missione successiva. E poi dopo c'è tutto il blocco narrativo che riguarda la presenza di Jonico qui a Cisterna, la partecipazione di Jonico alla battaglia di Cisterna e allo scontro di Santo Stefano, una cesura di ritorno di Jonico nelle Langhe a Mango, e poi di nuovo una sua partenza per andare attraverso Rocca d'Arazzo, dove era presente questo comandante partigiano Marini, a Grana e a Montemagno, attraverso Montemagno a Grana, per far avere dei lanci al comandante di Grana, a questo mitico Tec-Tec che a Fenoglio piacque moltissimo, con cui si identificò si identificò, sto dicendo che ore sono, si identificò enormemente e con cui decise di finire la guerra. Cioè, a un certo momento, questo c'è nell'ur partigiano Johnny, il rifiuto di riattraversare il Tarno, ma possiamo dire che è un passo anche proprio di Fenoglio. Fenoglio non riattraversa più il Tarno per tornare negli ultimissimi giorni della liberazione ad Alba, ma decide di seguire Tec-Tec fino alla fine e quindi partecipa alla liberazione di Asti, alla liberazione di Casale, e ormai credo anche abbastanza certo va a Milano, perché questa era una cosa che Ugo Cerami diceva, che appunto Fenoglio aveva, ricordava i caduti, Mussolini e gli altri, Piazzale Loreto, eccetera, e sembrava una cosa un po' così. Invece la figlia di Tec-Tec mi ha detto che effettivamente suo padre era arrivato qui a Corsico fino a Milano con tutti i suoi partigiani, ricordava queste cose qua. In che cosa l'ur partigiano Johnny si distacca dalla realtà storica? In parecchi punti, prima di tutto forse compatta quelle che sono state le esperienze di Fenoglio nel Roero e nel Monferrato, cioè prima tutto il Roero, poi tutto il Monferrato, per avere una maggiore pregnanza, come dire così, di argomentazione e di narrazione. Ma soprattutto non è stato Fenoglio, non è stato l'accompagnatore della missione inglese dalle Langhe qui al comando di Otello, è stato, abbiamo visto, Maggiorino Secchi. La composizione di questa missione prevede un membro in più, che è questo McFadden, mentre invece sparisce Roccia, che è uno scozzese e di cui si capisce poi dopo il ruolo anche, che è quello di insegnare ai partigiani l'uso delle armi nuove, soprattutto delle bombe a plastico, no? Questo è il suo ruolo narrativo e anche effettivo, secondo Fenoglio, nell'ur partigiano Johnny. Fenoglio, abbiamo visto, non partecipa assolutamente alla battaglia di Cisterna né allo scontro di Santo Stefano, e i due fatti d'armi, battaglia di Cisterna e Santo Stefano, come abbiamo visto questa sera con Mario Renosio, non hanno fra loro quel collegamento strategico che invece è indicato in ur partigiano Johnny. Cioè è assolutamente casuale il fatto che ci sia questa specie di imboscata a Santo Stefano Roero. Invece in ur partigiano Johnny c'è un drappello di partigiani di Otello che si prende questo carico. E poi per quello che riguarda la parte del Monferrato, i due fratelli Rota, Dea Rota e Firmino Rota, Nick nella guerra partigiana, furono partigiani di Tec-Tec e non di Marini, come invece è indicato in Fenoglio. Però al di là di tutto questo c'è una discrepanza dalla storia che è così molto grossa di cornice, proprio per cui a volte uno non la vede neanche bene. Cioè Fenoglio nell'ur partigiano Johnny fa di Hope la prima missione che arriva nell'Langhe, cioè lui praticamente narrativamente cancella tutta una sua esperienza importante e pesante di interprete e di traduttore che esercitava già dalla metà di agosto, forse o da meno, da settembre, e cancella anche proprio quei personaggi lì e quelle vicende lì. Questo ci dà, credo, la misura della rielaborazione che sottopone sempre i suoi testi, le sue esperienze, i suoi materiali di vissuto autobiografici, biografici o anche riconosciuti e storici anche. E ci dà anche la misura di quanto questo personaggio di Hope sia stato importante e significativo per lui. Cioè se Hope diventa prima di tutto il capo missione, perché Kini è sotto di lui, non è un'altra missione, è una missione sola, il capo è Hope. E se questa è la prima missione che arriva sulle Langhe, evidentemente questo sottintende un giudizio anche morale, direi, e personale di Fenoglio su questi Io dovrei parlare della battaglia di Cisterna, di come è stata. Allora,
in
ritardo, cosa facciamo? Diciamo soltanto che nella battaglia di Cisterna, nella descrizione della battaglia di Cisterna, Fenoglio anche qui compatta abbastanza gli avvenimenti, le giornate sulle due. La prima è di azioni o reazione meglio partigiana ai tre assalti al castello, che non era il castello, ma lui la vede come attacco al castello, e il giorno, alla sera del primo giorno, c'è già lo sganciamento dei partigiani che si allontanano, e quindi c'è poi da lontano, vedono le colonne di fumo, che sono 96 addirittura per Fenoglio, delle case incendiate in Cisterna. Che cosa c'è di molto legato invece a quella che è stata proprio la battaglia vera e propria? Queste incursioni partigiane giù da queste discese, lui ne descrive due, che erano quelle che prima appunto diceva Mario, per andare a collocare queste bombe al plastico che erano mandate dagli inglesi sotto i mezzi dei fascisti. E questa la battaglia è preparata da due avvenimenti, da due blocchi narrativi. Uno è la descrizione di un lancio di una di queste vallette qua intorno, e l'altro è un colloquio importante con Chini, l'altro personaggio che a quella data lì era, abbiamo sentito, non era qui, era già forse morto, eccetera, ma è che lui reinventa praticamente, diventa un po' il suo inglese ideale, eccetera, a cui Fenoglio dice: io vorrei tornare sulle Langhe perché so che insomma la guerra, anche se sta per finire, non è finita ancora, il rischio di morire è forse più alto adesso che non prima, e preferirei morire sulle Langhe per la mia città ad Alba che non morire qua. E allora Chini, con questa voce, dice, dura, più dura di quella solita, gli dice: bisogna essere disponibili. Questo della disponibilità è uno dei motivi, diciamo così, conduttori ideali, morali di Fenoglio, uomo e partigiano, e quindi mi sembra estremamente significativo che entri in campo proprio qui per Cisterna. E come entra in campo a Cisterna nel percorso che fanno questi partigiani fra Cisterna e Santo Stefano, l'altro motivo, che è quello della frase famosa deep distrust and profound faith, o deep faith, cioè profondo sconcerto e più profonda fede, che è l'atteggiamento che Fenoglio riconosce ai partigiani di questa zona come attitudine, così, a superare le difficoltà, ad avere questa reazione poi morale nei confronti di quello che è il destino, quello che è la sorte può dare loro. Questi due elementi, che sono qua, introdotti in questo momento, il fatto che la figura di Hope venga così enfatizzata, il fatto che la stessa battaglia di Cisterna venga in fondo enfatizzata, no? L'avete visto anche dai testi che ha proposto Gabriella Mondano, che avete trovato, ci dicono quanto sia stata importante questa esperienza oltre Tanaro e questo momento per Fenoglio. E questo credo che possa essere legato a una serie di motivi, ne dico soltanto uno, e cioè il fatto che questa esperienza oltre Tanaro è stata di enorme ampliamento degli orizzonti di Fenoglio partigiano. Lui arriva a vedere modi diversi di essere partigiano, e soprattutto coglie questa dimensione planetaria che la guerra in quel momento aveva.
questa dotta lezione, purtroppo dobbiamo inaugurare la mostra alla presenza di Aldo Agnelli, ma purtroppo siamo in questa mostra.